Atti capitolo 6, versetto 5 dice, il contesto qual è? Il contesto è che fino a questo punto c'era stata una grande conversione, più di 8.000 persone si sono convertite e al di là di tutte le altre persone che a motivo delle persone che si sono convertite sono arrivate a Cristo. E c'erano tante vedove e chi serviva ai tavoli era Pietro. Che serviva ai tavoli insieme agli altri apostoli. E a un certo punto comincia un lamento dei giudei, scusa, degli stranieri che avevano le vedove, che dicevano che venivano trascurate le loro vedove, ma non le vedove del popolo di Israele, dei giudei. E lì comincia questa mormorazione intorno a questa situazione. E Pietro si alza e dice: "Uè, non è giusto che io sia qui a servire i tavoli e dovrò sopportare tutto questo. Scegliete tra di voi 7 uomini pieni di Spirito Santo." Ora, nota che la soluzione alla mormorazione qual è? Se ci sono 8.000 persone che si mettono a mormorare, qual è la soluzione? 7 persone soltanto piene di Spirito Santo. Hai una chiesa tutta carnale? Cosa fai? Grazie a Dio noi non conosciamo quelle cose, ma ci sono un sacco di chiese che sono carnali, che ci sono litigi, litigano i fratelli tra di loro, tu vai, c'è quello che parla male dell'altro, quello che parla, si mordono tra di loro. Ok, qual è la soluzione lì? Una sorella mi ha mandato questo email. In questa chiesa non c'è amore. Ho detto: no, sorella, in questa chiesa c'è Dio. Non in questa, lei si riferiva alla chiesa che frequentava. Non è che non c'è amore, sei tu che ti sei spenta. Perché se tu fossi piena del primo amore, tu vedresti amore ovunque. Ma se tu non lo vedi è perché tu ti sei spenta. E quando tu non vedi l'amore negli altri è perché tu hai perso il primo amore. E al posto di parlarlo e accenderlo con parole piene dello Spirito Santo, cosa fai? Butti giù ancora e mordi. Allora? Qui non ci sono di quei tipi di fratelli perché grazie a Dio siamo spirituali. A motivo della conoscenza. E quando uno è carnale, con amore ci correggiamo le une le altre. Sedia che vola, se l'ho detto prima, gloria a Dio. E per quello Paolo dice: dobbiamo avere pazienza le une con le altre. Perché? Perché la Chiesa è un ospedale, ragazzi, capiamolo. Sopportatevi le une le altre, dice anche Paolo. Perché la Chiesa è un ospedale. Cosa vuol dire un ospedale? Quando tu arrivi a Cristo, lui che cosa ha scelto? Dice la Bibbia. Questo lo dico 300.000 volte perché la gente ci deve arrivare, che non esiste la Chiesa perfetta. Sono la nostra, ma le altre non sono perfette. E si deve avere pazienza, perché quando uno arriva a Cristo arriva a volte che è un disastro. E che pensi che Dio, che tu con le tue scelte hai portato la vita in collaborazione col diavolo a essere un disastro e tu pretendi o pensi che Dio in un giorno, se 6 giorni ci ha messo per la creazione, che non aveva libero arbitrio. Quanto pensi che ci metterà per cambiare te? È ovvio, se da quando sei nato tu hai seguito le proprie vie e hai portato la tua vita dove si trova oggi, non puoi pretendere che in 2 giorni Dio la sistemi. Ci vuole un processo dove Dio riporta per la sua grazia alla posizione originale, armonia, equilibrio interno, ma prima o poi devi cominciare quel processo. Mi seguite? Ora, in questo caso, il caos in una chiesa veniva sistemato come 7 uomini pieni di Spirito Santo. E dice: questa proposta piacque a tutta la moltitudine, cioè dove Pietro dice: scegliete voi, tra di voi, 7 persone piene di Spirito Santo. Vuol dire che non era agli apostoli il compito di scegliere, è stato al popolo. Perché? Perché il popolo vede quando qualcuno è pieno dello Spirito Santo. Se io ti dico: dimmi una persona piena dello Spirito Santo qui, ci metti poco a dire chi è pieno dello Spirito Santo qui. Tra di voi. Allora? Quello lì è pieno dello Spirito Santo. Perché? Perché è carico. Beh, non solo è carico, guarda come parla. Se è sempre un lamento, dubito che quella persona possa essere piena dello Spirito Santo, perché il tappo di questo contenitore è la lingua. E se la tua lingua non fa altro che parlare male, è come il sciacquone del water. Tu adori il Signore, ti riempi lo Spirito Santo, a un certo punto ce la faccio. E non sento più la presenza di Dio e ti credo. Metti il tappo e parla solo cose positive. E allora dice: elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo. E poi parla degli altri scelti, ma notate che voglio parlare di Stefano in questa, voglio parlare di Stefano in questa lezione. E la caratteristica di Stefano era che era pieno di fede e di pieno di fede e pieno di Spirito Santo. Come fai a essere pieno di fede? Ascoltando la parola. Ok, come viene la fede? Ascoltando la parola, dall'udire, giusto? Allora, quando io ascolto ho fede, quando ho fede piaccio a Dio. Perché Dio piace la fede. Lui ama la fede, lui cerca gente con fede, che ci creda in lui. Lui vuole che tu lo sorprenda a motivo della tua fede, come il centurione. E non solo pieno di fede, perché lui passava tempo a ascoltare la parola di Dio, ma era pieno dello Spirito Santo. E come faccio a riempirmi dello Spirito Santo? Adorando il Signore, nello Spirito, cantando, è scritto, lo conosciamo bene. Ma da chi dipendeva che lui fosse pieno dello Spirito Santo di fede? Era una scelta celeste? Era la roulette celeste che è caduto su Stefano e ha detto, voglio che tu sia il prescelto e ti riempio di fede e ti riempio di Spirito Santo. No, è lui che decideva di cercare il volto di Dio e si umiliava e decideva di passare tempo a leggere la parola o ascoltare le prediche nei CD. C'era il megafono di Flintstone scritto. E lui passava tempo a ascoltare, non si perdeva una predica di Pietro. Ogni volta che c'era il tempo di preghiera lui frequentava, amava passare tempo con Dio e sicuramente lo vedevi, era una persona gioiosa, perché se era pieno, notate che poi lui viene pieno di grazia, grazia è charis, la parola grazia è in greco è charis, da dove viene la parola carisma, doni, e charis è con esso anche con gioia. Gesù Cristo era pieno di grazia, vuol dire che lui era pieno di gioia. E se tu sei pieno dello Spirito Santo è impossibile che tu non sia pieno di gioia. Perché nella presenza di Dio c'è pienezza di? Gioia. Allo? Ok. Ora dice, li presentarono gli apostoli, il quale dopo aver pregato li imposero le mani e notate cosa succede nel versetto 7, la parola di Dio si diffondeva, il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva la fede. Il versetto 8 dice, ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Nota che prima era pieno di fede e di Spirito Santo. Viene scelto dal popolo, ma in realtà è Dio che lo innalza. E cosa fanno i discepoli? Li impongono le mani. Li impongono le mani per che cosa? Per servire il tavolo delle vedove. E lui è stato fedele nel poco, e perché è stato fedele nel poco, Dio l'ha innalzato nel molto. Ma nota che dopo che hanno delegato e hanno imposto le mani, cosa succedeva con la parola? La parola di Dio si diffondeva. Perché se non cresce il popolo di Dio, se non vengono delegati altri responsabili, la parola di Dio si ferma. Ma perché si diffonda, ci deve essere persone che abbiano queste due caratteristiche. Uno, pieni di fede e pieno di Spirito Santo. Una volta che c'è uno pieno di fede e pieno di Spirito Santo, vieni qui, ti impongo le mani. E allora tu riceverai molto di più. Ma non pretendere che Dio ti dia la rivelazione della parola quando tu non passi tempo a riempirti di fede e di Spirito Santo. Una volta è venuto, oh pastore imponimi le mani così anche a me Dio mi dà tutta quella rivelazione. Scusa, ho passato una vita a meditare la parola di Dio, a cercare la sua presenza e tu pretendi che perché io ti impongo le mani, shazam fufu, come se fosse questo misticismo nel mantello. Di Elia che cade su Eliseo, sì, ma Eliseo gli è stato dietro e non molò, aveva persistenza. Ma poi quando viene il re, quando Eliseo se ne stava per andare, dice oh carri di fuoco, cioè voleva quello che Eliseo aveva avuto da Elia, sì, ma Eliseo ha pagato il prezzo, quello là voleva soltanto che da un colpo ma la cosa bella è che avrebbe potuto ottenere delle grandi vittorie se fosse stato persistente. Comunque, non voglio entrare in questo discorso, andiamo avanti, perché stiamo parlando della grazia. Ma nota che nel versetto 8 non sappiamo quanto tempo è passato da quando è stato presentato agli apostoli a quando lui era pieno di grazia e potenza, ma perché era pieno di grazia, cioè abilità di Dio per fare le cose non meritate, e potenza, dice che faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Notate come c'è stata una marcia in più, dove la fede si è evoluta anche nella grazia, perché la grazia è tutto quello che mi è stato concesso gratuitamente, ma la fede è quello che mi permette di attingere quello che è gratuito. La salvezza è per grazia, gratuitamente siamo stati per grazia salvati. Sì, ma come ha ricevuto la salvezza, la grazia della salvezza? Per fede. Beh, lui era pieno di grazia e di potenza. Allora, la grazia e la potenza sono connesse, questo lo spiegherò in un'altra lezione. Ma anzi, vi faccio un riassunto. Efesini 3:7 dice: di cui, cioè di Gesù Cristo, sono diventato servitore, Efesini 3:7, secondo il dono della grazia a me concessa in virtù della sua potenza. Nota che questa grazia concessa, la grazia del ministero, la grazia di predicare, è stata concessa in virtù della potenza. Ora, che cos'è la potenza? Riceverete potenza quando? Quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Nota che Stefano era pieno inizialmente di fede e di Spirito Santo e poi dice pieno di grazia, di abilità divina per fare e di potenza. Perché? Perché prima è partito con la pienezza dello Spirito Santo e la pienezza dello Spirito Santo ti porta alla potenza. Gesù Cristo stesso, lui pieno dello Spirito Santo è uscito dal Giordano dopo il battesimo e poi quando è andato a digiunare, gli è stato tentato dal diavolo, scende nella potenza. E tutti erano meravigliati della loro parola di grazia. E questo lo vedremo anche in un'altra lezione. Ma andiamo avanti con Stefano. Amen? Vedi come c'è un'evoluzione nella vita del credente, dove tu devi crescere nella grazia. Devi crescere nella grazia. Se tu hai conosciuto il Signore 5 anni fa, 3 anni fa, e ancora sei uguale che 3 anni fa, vuol dire che la grazia di Dio è stata vana in te. Tutte le benedizioni, tutti i benefici sono vani in te. Vuol dire che non servono a niente. Guarda questo, Efesini 3:20. Or colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Cioè lui può fare infinitamente di più, cioè questa è la grazia di Dio, di quello che tu chiedi o pensi addirittura, secondo la potenza che opera in te. Abbiamo detto, Paolo dice, il dono della grazia a me concessa in virtù della potenza. Ma di chi viene determinata la potenza che opera in te? Da Dio o da te? Ah, di quanto tempo tu passi nella presenza di Dio? È in un rapporto d'amore, perché se tu ti riempi lo Spirito Santo sei pieno di Dio, e Dio è? E com'è la vita quando tu sei pieno di amore? Oh, ascolta questo, per il cuore gioioso ogni giorno è festa. Per il cuore gioioso ogni giorno è festa, dice la Bibbia. Ogni giorno è festa, e come faccio ad avere un cuore gioioso? Beh, dove c'è la pienezza di gioia? Nella presenza di Dio. E se io mi riempio dello Spirito Santo sono pieno della presenza di Dio. Per conseguenza sono pieno della gioia di Dio. E per conseguenza ho un cuore gioioso. E per conseguenza ancora ogni giorno è. Gloria a Dio. Ah, ne vale la pena passare tempo con il Signore. Allora, questo vuol dire che non ci saranno le tempeste, i momenti di difficoltà. Ci puoi giurare, è il pane quotidiano in un mondo senza Dio. Ma che differenza? Che differenza? Quando tu hai un cuore gioioso. Che differenza! Ogni giorno è festa. Ogni giorno è festa. Alleluia. Andiamo avanti. Allora, nota che Proverbi 24:5 dice: l'uomo saggio è pieno di forza e la scienza cresce la sua potenza, o la conoscenza cresce la potenza. Nota che l'uomo saggio è pieno di forza e questo sulla saggezza. Ne parlerò in un'altra lezione, come la saggezza e la grazia sono sempre connesse. Ma nota che è la conoscenza che aumenta la potenza. Se io voglio potenza, la grazia di Dio in noi è in virtù della potenza. È la conoscenza che determina anche la misura della potenza che c'è in te. Mi state seguendo? Guarda cosa dice come viene moltiplicata la grazia per mezzo della conoscenza. Seconda Pietro 1:2 dice: grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo, nostro Signore. Vedete che abbiamo visto che il dono della grazia gli è stato concesso in virtù alla potenza. Ora, la conoscenza fa crescere la potenza in me. La conoscenza non della legge, ma la conoscenza della rivelazione nella presenza di Dio fa crescere la potenza. E la potenza cosa fa con la grazia? La moltiplica. Stefano era pieno di grazia e? Ah, ma è partito con due caratteristiche. Fede, pieno di fede e Spirito Santo. Cioè era pieno di fede e pieno di amore, perché se sei pieno di Spirito Santo sei pieno di amore. Guarda cosa dice Seconda Pietro 1:3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza. Vedi? La potenza mi dona tutto per grazia. tutto nella vita ti è stato donato, tutto, e mediante la conoscenza, e ti è stato donato per grazia. Ascolta, io dico, io mi infastidisce vedere i figli del diavolo con una macchina più bella che un figlio di Dio. Com'è possibile che un papone, un trafficante di droga, un mercenario abbia più soldi in tasca che un figlio di Dio? E il diavolo paga meglio i suoi figli che Dio? O forse il credente ha la mente stretta e non riesce a vedere la grazia di Dio per mezzo dello Spirito che ci ha donato ogni cosa? Allò? C'è qualcuno qui? Ora, nota che per moltiplicare la grazia, l'abilità di Dio per fare, guarda che lui era pieno di grazia e potenza e faceva grandi prodigi e segni nel popolo. Ma perché i grandi prodigi, miracoli, guarigioni si facevano? Perché era pieno di grazia e potenza. E la grazia le viene concessa per mezzo della potenza. La potenza per mezzo della conoscenza, ma la conoscenza deve nascere se tu hai due ingredienti. La fede e l'amore, vi ricordate questo? Efesini capitolo 1, dove dice, dopo aver sentito del vostro amore, la vostra fede, io prego che Dio vi dia uno spirito di sapienza e rivelazione nella sua conoscenza. Perché la conoscenza cosa fa? Fa crescere la potenza. Ma prima che Dio ti dia la conoscenza, devi avere una base di fede e amore, che era quello che aveva Stefano, fede e amore. Per quello dice, dopo che ho sentito della fede e dell'amore, dopo che Stefano si è riempito di fede e Spirito Santo, cioè amore, allora i discepoli gli hanno imposto le mani. E lui è diventato grazia e potenza. E faceva come conseguenza grandi prodigi. Mi seguite? Alleluia, per quello la Bibbia dice in 1 Timoteo, la grazia del Signore è sovrabbondata con la fede e l'amore. È sovrabbondata con la fede e l'amore. Si è moltiplicata la grazia come? Per mezzo della conoscenza. Ma la fede e l'amore è la base per la quale tu acquisti conoscenza. La conoscenza ti dà potenza e la potenza fa sì che sia la grazia su di te. Vi sto edificando. Siete un po'... Ok, ascoltate più di una volta questo CD. Ascoltatelo una, due, tre, finché fa click dentro di te. Perché una volta che dice... Ah, ho capito. Allora tu capisci come ottenere i benefici di Dio. Tutto parte, che cosa aveva, qual era la caratteristica per la quale è finito pieno di grazia e potenza a fare grandi miracoli e prodigi? È cominciato con? Era pieno di? È pieno di? E da chi veniva determinato questo? Del suo passare tempo con Dio. Poi gli apostoli hanno ricevuto un'unzione esterna perché gli hanno imposto le mani. Sì, ma se lui non aveva fede e se non si riempiva di Spirito Santo e di fede, gli apostoli non avrebbero mai imposto le mani. Ora, chi ha determinato che gli apostoli gli imponessero le mani per ricevere una marcia in più? È Dio, non lui. È determinato da Dio. È stato Dio che ha mosso il cuore del popolo per dire wow, questo qui, scegliete voi. Vedete la mano di Dio, la parte che fa l'uomo e la parte che fa Dio? Mi segui? La parte che fa l'uomo e la parte che fa Dio. Quella è la parte che tocca a noi, riempirci dello Spirito Santo e della fede. Passare tempo a ascoltare la parola di Dio e a pregare in lingua, adorare il Signore, ascoltare. Mettete quel CD, l'ultimo CD che hanno fatto i ragazzi, è fenomenale. Io ce l'ho in macchina tutti i giorni, una volta che prego al mattino ho quello lì. Alleluia. Cosa stai facendo per riempirti dello Spirito Santo e di fede? Cosa stai facendo? Qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema che il creatore del cielo e la terra non può risolvere? Qual è? Che cosa è? Ora tu hai le priorità sbagliate. È più importante il tuo problema che il passare tempo a riempirti di fede e di Spirito Santo. Ora, quando io passo a tempo a riempirmi di fede e Spirito Santo, io sono la soluzione del problema degli altri. Ma quando tu al posto di passare tempo, perché è più facile venire a piangere davanti a Dio che passare tempo, perché quando tu piangi davanti a Dio, ti posso garantire che non succede niente. Non pensare che Dio dirà, oh poverina, guardate, dai, ti risolvo tutto io, su. È morto su una croce, ho sanguinato, guarda, mi hanno trafitto, ho pagato un prezzo che tu non hai idea, perché tu sia una vincitrice, ma non preoccuparti. No, faccio tutto io, tu resta lì tranquilla. Lui già ha fatto tutto perché tu possa vincere nella vita. E ha sofferto abbastanza 2000 anni fa. È morto ed è risorto. E si è seduto alla destra del Padre e ci ha seduti a noi alla destra del Padre. Alleluia. Gloria a Dio. Se questo popolo afferra la rivelazione della grazia di Dio, questa città ha i giorni contati. È la città dove tu abiti ha i giorni contati. Ora, notate che cosa è successo qui. Lui era pieno di potenza, pieno di grazia e pieno di potenza, che per tutti, non è solo per Stefano, è per tutti. E a un certo punto lui comincia a predicare. E notate cosa succede nel versetto 9. Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cerenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia e d'Asia, si misero a discutere con Stefano. Quando tu sarai pieno di potenza e di grazia, non pensare che non verrà gente a cercare di discutere con te. Ma guarda cosa succede quando tu sei pieno della grazia di Dio e della potenza. E non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Perché? Perché era la grazia di Dio a parlare per mezzo di lui. Non era lui a parlare. Infatti, questo è quello che dice Gesù Cristo in Luca capitolo 21, versetto 12. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigioni, trascinandovi davanti ai re governatori a causa del mio nome. Ma ciò vi darà l'occasione di rendere testimonianza. Allora dice: guarda, ci sono un po' di sventure che ti verranno, perché il diavolo non sarà contento. E il diavolo utilizzerà delle persone per cercarti di fare la vita difficile. E ti metteranno in galera e a motivo della parola di Dio. Meno male che non viviamo in quei tempi, alleluia. Gloria a Dio che non finiamo in galera adesso per predicare. Signore, ti ringrazio. Ma nota che dice: questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Ci sono avversità nella tua vita che sono opportunità per testimoniare. Ma se tu sei tutto afflitto e angosciato, che cosa testifichi? Guarda cosa dice Gesù. Mettetevi in cuore dunque di non premeditare come risponderete a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alla quale tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Ed è questo quello che è successo con chi? Stefano. Venivano a cercare di contraddirlo, ma non riuscivano. Perché? Perché era lo spirito. Lui era pieno di che cosa? Di grazia e di potenza. Se tu non hai cominciato con riempirti di fede e di Spirito Santo. Considera bene che cosa dovrai rispondere quando ti metteranno di fronte a qualcuno. Ma se tu hai già fai la tua parte, Dio ti dice: la mia grazia parlerà, sarò io a parlare per mezzo di te. Tu rilassati e non metterti in mente che cosa risponderai. Quando verranno i tuoi vicini a chiederti della tua fede, quando verrà qualcuno, tu rilassati, rilassati. Sono io che parlerò e non potranno contrabatterti. Alleluia. È quello che succede con Stefano. Ed Stefano non era Superman. Stefano era uno che semplicemente cosa faceva? Vedi come non è per magia la via del Signore? È molto capibile, la puoi tracciare per applicarla nella tua vita. È semplice, non è complesso. Se tu ogni giorno ti consacri a cercare il volto di Dio, avrai risultati, ma ricorda che tutto nel regno di Dio è in seme, è come un granello di senape. Viene seminato, ma poi deve crescere. E quando cresce, alleluia, non perdere più tempo. Ci sono persone che hanno messo il freno a mano e detto: no, no, io ho bisogno di. Perché pensi che il diavolo, se tu ti rilassi, abbassa la guardia? Guarda, il Signore mi ha parlato l'altro giorno, mi ha detto: tu sei stanco, caro Fede, perché sei alla fine del combattimento, perché sta per finire. All'inizio tu non eri stanco, ma adesso se tu sei stanco è perché stai vicino alla fine. E sai cosa cerca di fare il diavolo? Cerca di stancarti, perché lui sa che di fronte, quando tu hai conoscenza, non si può mettere. Di fronte a te non si può mettere. Lui non è stupido il diavolo. Tu non ti metti di fronte a un treno a tutta velocità, ma lo cerchi di stancare. Ed è così che il diavolo lavora. Vuoi abbattere uno più forte? di te, stancalo. Mohammed Ali lo ha fatto. Vi ricordate quel famoso combattimento? E non aveva, da lì non aveva opportunità, era molto più forte, molto più giovane, molto più agile. E cosa ha fatto da lì? Mohammed Ali? Lo ha stancato. Lui non era lì a prendere, incassare, incassare, incassare. E quando si è stancato, pum, le ha dato uno nel momento giusto. E il diavolo lavora così. Ti fa stancare. Lui sa che l'oppressione rende stolto anche al saggio. Lo sa molto bene. E se tu hai saggezza a motivo della rivelazione, ma tu sei stanco e non ti rendi conto che tutto quello. Ascolta, quando saremo in cielo? Guarda, ho sentito delle testimonienze di persone che sono state nell'aldilà. Un programma che hanno passato l'altro giorno in televisione, un canale cristiano americano, tutte testimonianze di persone che sono morte e sono tornate. E c'erano delle persone che sono andate in cielo e persone che sono state all'inferno e sono tornate in vita. E che poi hanno ricevuto il Signore, ti credo. 2 secondi all'inferno, altro che, se non ti ravvedi. Ma testimonianze fenomenali che dico, mamma mia, noi saremo in quel posto perfetto, glorioso, dove i profumi sono un qualcosa che tu non puoi immaginare, dove i colori, dove la natura, dove è un qualcosa perfetto completamente. E poi quando saremo lì dirai, ma io mi preoccupavo per quelle stupidaggini là, ma che perdita di tempo. Al posto di poter aver seminato per quando andrò lì, di aver fatto delle cose per poter avere. Fatto sotto la guida dello Spirito Santo, avermi consacrato perché l'eternità è per sempre. La vita qui sulla terra è un soffio. Sono finito in un cimitero l'altro giorno. Lo Spirito Santo mi ha portato a pregare, ho preso la bicicletta, sono andato, non so dove sono finito. E a un certo punto, l'argine là in fondo, c'è un cimitero. E passo in questo cimitero e dentro era aperto, queste mura alte. Chi vuole scappare da lì dentro? E chi vuole entrare lì dentro? Comunque, queste mura alte. E vedevo le lapide. Persone anziane, persone giovani, delle foto. Che già con la faccia sai dove erano finite quelle persone. Ma comunque, al di là di questo, c'era questo bambino. 3 giorni vissuto, un neonato. Non erano credenti, non erano credenti, si vedeva. Ma comunque io mi dicevo, che cos'è la vita? Che cos'è la vita? Per preoccuparsi delle cose qui terrene, con tutto quello che Dio c'è, al di là che Dio ti vuole dare 100.000 volte di più, se soltanto tu impari a mettere prima il regno di Dio e a vivere per grazia, non per la legge. E goderti la vita qui sulla terra. Ma il punto è, che cosa stiamo facendo? Perché ce ne andiamo prima o poi. Carissimi, da qui a 50 anni la maggioranza di noi non ci saremo. La maggioranza di noi non ci saremo qui. Mi stai seguendo? Ora, dove sarai? Beh, se sei Cristo sappiamo dove saremo. Ma che cosa stiamo facendo? Alleluia. Bello venire a sentire una predica che ti rilassa, ti lascia proprio sereno e tranquillo. Già ero tramato prima di venire, adesso ormai. Allora andiamo avanti. E il capitolo 13 dice che le presentarono dei falsi testimoni che dicevano: questo uomo non cessa di proferire parole contro il santo luogo e contro la legge. Ora, nota questo, lo accusano che stava parlando male contro il santo luogo e contro la legge. E poi lui comincia a parlare. Comincia quando fa la sua difesa nel capitolo 7, versetto 2, dice: egli rispose, fratelli, padre, ascoltate, il Dio della gloria. Lui parte la sua conversazione o la sua difesa con il Dio della gloria. E comincia a parlare di come da Abramo in poi, da come Dio gli appare, gli dà la promessa. Le dà la promessa e poi le dice, mentre si avvicinava il tempo del compimento della promessa fatta da Dio ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò. Ora guardate questo, lui gli dà la promessa ad Abramo, sapete la storia, Giuseppe finisce in Egitto, lì sono schiavi e si stava avvicinando il tempo della promessa. Ora quando si avvicina il tempo di quello che Dio ti promette, il popolo cresceva. Vuol dire che prima che si adempi una promessa nella tua vita, ci sono altre cose che Dio deve fare. Quando Dio ti promette un qualcosa, mentre tu aspetti la promessa, Dio sta organizzando il tutto per darti la promessa. Quindi Mi seguite? Ok. Dice, e notate questo, quando loro arriva il tempo della promessa, li libera dell'Egitto e nel periodo, nel trascorso, li dà il tabernacolo, il pieno del tabernacolo e la legge di Mosè. Perché gli dà la legge? Perché loro stavano per entrare in una terra promessa che gli veniva data loro per grazia a motivo del peccato dei Canaaniti. Cioè il loro peccato aveva fatto sì che Dio dicesse: ok, questa terra sarà tolta e la darò ai miei figli, perché lo avevo già promesso. Mi seguite? Ok. Ma nel tragitto Dio gli dà il tabernacolo e la legge. La legge era un agio, era un insegnante, uno che guidava verso Cristo prima che Cristo venisse. Cristo è la fine della legge. La legge è stata data perché loro imparassero a comportarsi in quella terra in modo che potessero rimanere lì. E Gesù Cristo è la fine. Ora, nota che il tabernacolo era la dimora terrena. Adesso chi è il tabernacolo? Chi è il tempio di Dio? Ok? E la legge qual è? Allora, lui che cosa sta facendo? Che cosa sta spiegando qui? Permesso del suo discorso. Perché loro lo accusano che ha parlato male del santo luogo e della legge di Dio. Ma lui spiega che il santo luogo adesso siamo noi. E la legge che cosa era? La legge era una guida verso Cristo. Lui comincia a spiegare e a un certo punto nota cosa succede. Versetto 51, e concludo con questo. Il versetto 51 dice: di Atti 6, ok, mentre di Atti 7, scusate, vi stavo mettendo alla prova. Atti 7, notate quello che lui sta spiegando. Comincia a parlare e dice: guarda, che sta dicendo, io non ho detto il luogo santo. Che cos'è il luogo santo? Siamo noi il luogo santo, siamo noi il tempio dello Spirito Santo. E la legge che cos'è? Era un qualcosa che mi stava portando verso Cristo. E mentre lui comincia a spiegare per mezzo della parola di Dio la storia. Quello che lui diceva, a un certo punto nel versetto 51 dice: gente di collo duro e incirconcisa di cuore e di orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo come fecero i vostri padri, così fate anche voi. E poi parlano di come i padri avevano ammazzato i profeti. E lui poteva soltanto aver spiegato che lui non è che stava parlando male del Tempio e della legge, aveva benissimo potuto spiegarlo, ma lui non solo spiega, ma li aggredisci, perché a un certo punto capisci che qualunque cosa avrebbe detto, loro non sarebbero cambiati. Cioè, è come che lui ha capito: sto lanciando le perle ai porci, sto dando il santo ai cani. Voi siete incirconcisi di cuori, voi siete sepolcri imbianchiti, voi resistete lo Spirito Santo come hanno fatto i vostri padri, avete ucciso i profeti come avete ucciso Gesù Cristo, ma Gesù Cristo è risorto. E lui comincia a dare delle legnate a quei farisei. E guarda cosa succede nel versetto 54. Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrinavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, nota che anche se era pieno di potenza, era pieno di Spirito Santo ancora, perché tu puoi essere pieno di potenza e perdere la pienezza dello Spirito Santo. Perché una volta che Dio ti dà un'unzione, se tu non continui a consacrarti, non è che Dio ti toglie l'unzione. Allora? L'unzione è quello che manifesta i miracoli e i prodigi di Dio. Ma tu puoi smettere di cercare Dio e Dio non ti toglie l'unzione. Fissati gli occhi al cielo, vidi la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra. Ora, ricordate che Gesù era risorto e seduto alla destra del Padre. Dice, e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio di uomo in piedi alla destra di Dio. Era in piedi. La Bibbia dice che lui si è seduto alla destra del Padre, ma adesso lui era. Ora, perché era in piedi? Questa è una buona domanda, ve la spiegherò adesso. E dice: ma essi, gettando grida altissime, turarono le orecchie e si avventarono tutti insieme sopra di lui. E cacciato fuori della città lo lapidarono. I testimoni deposero il loro mantello ai piedi di giovane chiamato Saulo, quello che sarebbe diventato Paolo. E vi farò vedere per la Bibbia come Paolo ha seguito lo stesso processo per avere l'unzione che Dio ha avuto e cominciato essendo pieno di Spirito Santo e di fede. Lo farò vedere in un'altra lezione. Ma guarda questo. E dice: e lapidarono Stefano, che invocava Gesù, diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputar loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Oh, alleluia. Nota questo. Ebrei capitolo 11, 35 dice: ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti. Altri furono torturati e non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Ora, per fede, Stefano poteva essere liberato. Se lui avrebbe creduto, anche Paolo è stato buttato nell'olio bollente ed è uscito senza essere bruciato. È stato morso ad un serpente velenoso e non ha vissuto. C'è una liberazione per fede che tu ottieni. Per fede. La Bibbia dice che lui non l'ha accettata per un motivo, per avere una risurrezione migliore. Ora, perché Gesù Cristo si è messo in piedi? Vuoi che ti dica perché Gesù Cristo si è messo in piedi? Ora, lui aveva lasciato tutto, Stefano aveva dato tutto, tutte le cose terrene le aveva dato per il ministero e la chiamata. Quando lui ha ottenuto la grazia e la potenza a motivo di una progressione nella ricerca di Dio e faceva i miracoli e i prodigi, questo è il ministero che qualunque uomo di Dio cerca per essere efficace. Quando aveva ottenuto la grazia e la potenza e faceva i miracoli e i prodigi e le masse si convertivano, che cosa ha fatto lui? Non ha voluto la liberazione, perché non si è conformato con avere successo in un ministero. Vuole una resurrezione migliore. E di fronte a una scelta del genere, cosa ha fatto Gesù alla destra del Padre? Si è alzato in piedi. Gloria a Dio! Ha lasciato, non solo ha lasciato le cose del mondo fisico, ha lasciato un ministero che pochi raggiungono sulla terra. Pochi. Pochi. Grazia e potenza. Ma ha mantenuto un cuore integro. Signore, perdonali. Ultime parole prima di morire. Riceve il mio spirito. Signore, perdonali. Perdonali. Poteva dire, Signore, invia degli angeli, mi rifiuto. Poteva, come Gesù Cristo, passare in mezzo a loro e nessuno lo avrebbe toccato. Ma lui ha preferito una resurrezione migliore. Che livelli di spiritualità, Signore. Dammi l'opportunità un giorno di poter essere un martire. Dammi quell'opportunità. E dammi la forza per affrontarlo. Una resurrezione migliore. A che livello siamo? Beh, oggi c'è un inizio. Possiamo cominciare a riempirci di Spirito Santo e di fede. E far sì che la grazia di Dio e la potenza di Dio comincino a dimorare in noi. Se tu non conosci Gesù Cristo e vuoi in questa mattina avere un incontro con questo Dio, perché lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre. È lo stesso Dio, non è che è cambiato. È l'uomo che non ha conoscenza. E forse la teologia di questi uomini non era così profonda come la nostra. Loro non avevano la Sacra Scrittura come noi ce l'abbiamo a disposizione. Tutto quello che dovevano imparare erano per quello che sentivano. Non è che c'erano i rotoli con la parola di Dio a casa, il computer con la chiave biblica e la radice del termine greco-ebraico per capire che cosa. Ma una caratteristica avevano loro. Si riempivano di fede e di Spirito Santo. Se tu vuoi in questa mattina avere un incontro con Dio e cominciare un percorso che trasformerà la tua vita, no, non parliamo di martiri. Parliamo di un incontro d'amore. Parliamo dove Dio comincia a cambiare la tua vita nel presente. Parliamo dove da oggi tu puoi avere ogni giorno festa, perché Dio comincerà a mettere la sua gioia nel suo cuore, a motivo della sua presenza. Parliamo dove Dio comincia a cambiare la tua maniera di vedere le situazioni e per conseguenza cambierà il tuo modo di parlare e per conseguenza comincerà a avere risultati diversi nella tua vita. Se tu non conosci Gesù Cristo e vuoi avere un incontro con Dio in questo momento, voglio fare una preghiera per te.